Sorrisi e Canzoni presenta
Baseball e Musica.
Siamo tornati, amici di Radio Play It, settima puntata di Baseball e Musica. Abbiamo aspettato qualche giorno, vi abbiamo fatto aspettare perché? Perché volevamo che finissero tutti i primi turni di questa fantastica post-season.
Sì, esatto, volevamo fare un piccolo round-up della situazione, però volevo iniziare con un piccolo ringraziamento. Faccio un po' le cose alla rovescia. Se avete sentito l'intro, avete sicuramente capito di chi era la voce dell'intro. Calle, di chi era?
Era di quella del gattone di Super Classifica Show. Io me la ricordo benissimo, c'ho più anni che Matusalemme, per cui la vedevo sempre, tutte le domeniche.
Quindi ringraziamo il Super Tele Gattone e ringraziamo anche mio cugino che invece ha fatto la parte dedicata a noi.
Ringraziamo a mio cugino, esatto, come dicono Elio e le storie tese.
Ma ora parliamo dei White Sox.
Sì, parliamo dei White Sox. Abbiamo deciso di dedicare gran parte di questa puntata alle squadre che sono uscite sconfitte da questo primo turno dei playoff. Nella scorsa puntata eravamo proprio nel mezzo della lotta per raggiungere i playoff. In questa qualcuna di queste squadre li ha già abbandonati dopo averli raggiunti con le unghie, lottando contro altre squadre. Magari sto parlando esattamente dei White Sox, che hanno avuto dei playoff in un certo senso un po' più lunghi, perché già nelle tre partite finali della regular season erano do or die, cioè se vincevano continuavano a sperare nella post-season, se invece anche una sconfitta gli avrebbe fatto abbandonare le speranze di continuare a giocare ad ottobre. Si sono scontrati contro i Twins. Vuoi dire qualcosa, Lefio, o sei ancora scottato?
Beh, devo dire che dalla serata del tiebreaker sono rimasto scioccato per un paio di giorni. Ma guardandola dal lato dei White Sox non c'è che dire, hanno fatto un finale di stagione che erano in mega slump e questo ha permesso ai Twins di rimontare e di riagganciarli. Però poi hanno fatto proprio quello che gli serviva, cioè sia contro i Tigers che contro i Twins hanno sfoderato il meglio di loro e sono riusciti quindi ad arrivare agli agognati playoff.
Gli è andato tutto bene, ricordiamo un grande slam di Ramirez, Alexei Ramirez, il cubano rookie che ha fatto un'ottima stagione, poi contro i Twins un 1-0 favoloso da altri tempi, da dead ball era, e un fuoricampo di Gene Tommy, se mi ricordo bene, che li ha portati alla postseason. Nella postseason però hanno beccato una delle squadre più in forma, cioè i campioni della American League East, i Tampa Bay Rays.
Sì, diciamo che la partita, al di là del fatto che i Twins abbiano perso, ovviamente, è stata una partita veramente bella, quella, il tiebreaker, perché intanto un pitching matchup da paura. Blackburn ha fatto probabilmente la migliore partenza della stagione. E i White Sox, pur battendo abbastanza, non riuscivano, diciamo, a trovare, hanno lasciato molti uomini in base. È arrivato il veterano a sbatterla fuori come è il suo stile, Jim Tomey, una palla comunque non difficile, cioè non facile, scusate. e così è andata, insomma, comunque partita molto appassionante.
Ecco, quindi si sono garantiti una settimana di postseason. La postseason non è andata benissimo, hanno perso 3-1 contro i Rays, come dicevamo prima. I Rays che subito dalla prima partita hanno fatto vedere che, nonostante siano giovani, nonostante sia la prima volta che giocano ad ottobre, pronti via, prime due at bat, Ivan Longoria ha sbattuto due palline fuori.
Ma Longoria è stato veramente strepitoso, ha fatto una prima partita, gara 1, che diciamo a quello che è un essere umano oppure è un alieno che è sceso in campo. Però come squadra anche ha reagito bene, secondo me, in gara 4, perché quando hanno perso la partita contro i White Sox, diciamo, era dietro l'angolo il controslump, diciamo.
Certo, poteva insinuarsi nelle loro menti giovani il dubbio di non essere forti abbastanza per continuare in questa postseason.
Come un po' secondo me è stato proprio da parte dei Twins invece nel pre postseason.
Invece ci ha pensato Upton, che anche lui con informissima in queste Divisional Series, e ha portato avanti i Rays. D'altra parte i White Sox hanno finito, l'ho visto in intervista, ho letto un po', hanno detto che comunque la loro è stata un'ottima stagione. Sono contenti di essere arrivati fin lì, certo che per quest'annata che è andata bene, anzi meglio delle aspettative, infatti in una division che si pensava sarebbe stata dominata da Cleveland, da Detroit, il combattimento, lo scontro finale è stato fra i Twins e i White Sox, hanno avuto la meglio i White Sox con un record non eccezionale, però un buon record. Hanno anche tentato all'ultimo di acquisire qualche aiuto, hanno preso Ken Griffey e sarebbe stato magari bello e romantico vedere Ken Griffey disputare magari una World Series, questo non è avvenuto purtroppo per lui. Ci sarà quest'estate da a fare molte scelte, perché abbiamo detto Ken Griffey andrà via, anche molto probabilmente Cabrera, lo shortstop acquisito quest'anno nella trade con Garland, andrà via. C'è qualche problema anche perché il pitching quest'anno forse si è spesso sopra le aspettative. Come li vedi l'anno prossimo nella corsa per una Central che si annuncia ancora combattutissima?
Ma secondo me intanto sarà una cosa simile ai Twins, cioè sia i White Sox che i Twins a inizio campionato non si dava veramente una briciola, non si davano speranze per raggiungere i playoff, e invece è uscito qualcosa di buono da entrambe le squadre. Questo significa, secondo me, che comunque nei piani delle due franchigie c'era un qualcosa di più a lungo termine, che poi un po' per fortuna, un po' per energia e un po' anche per questo calo mostruoso delle contender si è già realizzato quest'anno. E quindi perché no invece continuare? Quindi se le cose andranno come progettate, naturalmente ci sarà qualcosa di buono già dai prossimi anni.
Quindi le mosse sicuramente che verranno fatte sarà spostare Alexei Ramirez nel suo ruolo naturale di shortstop, magari aprire in terza base un posto per il super prospetto Josh Fields, che però quest'anno non è andato benissimo. sperare in Swisher in una stagione di rilancio, sperare ancora in una grande stagione di Quentin come quella di quest'anno e che i partenti tengano botta, perché un Gavin Floyd come quello della passata stagione non so se mai più lo vedranno all'US Cellular Field.
Beh, devo dire che su Swisher, un piccolo appunto su Swisher, ha fatto una stagione secondo me, anche se forse a tratti è sembrata poco importante, secondo me soprattutto un po' perché ci si fa un po' abbagliare dalla sua batting average molto bassa, mi pare che forse non tocchi neanche i 2,50, ma se uno guarda con più attenzione ha un OBP buona, ma soprattutto una potenza veramente strepitosa, perché ha fatto un numero di fuoricampo decisamente alto rispetto a quello che diciamo di solito uno si aspetta da una persona come lui,
come mete diciamo. Volevo ancora dirti una cosa, che questa volta Ozzie Guillen ha dimostrato estrema classe e ha detto che i Rays sono una squadra migliore, che hanno battuto meglio, lanciato meglio, difeso meglio, che meritano di andare avanti, che spera che vincano le World Series perché secondo lui sono la squadra più attrezzata. C'è l'inghippo però. Forse qualcuno di voi lo saprà, nel 2000 Ozzie Guillen ha giocato nei Rays, nell'ultima stagione da professionista sul campo. Ozzie Guillen ha giocato nei Rays e quindi li ha lasciati disastrati nel 2000 e li ritrova adesso che lo mandano in vacanza. Però diciamo che quei colori e quelle facce gli sono rimasti un po'.
Beh, devo dire che hanno fatto notare più volte nel pregame lui andava a salutare, come va, un po', vabbè, perché lo sappiamo, ne abbiamo parlato un sacco dello stile di Ozzy, questo qua, però mi sembrava molto amichevole quando erano a Tampa e questo evidentemente ora capisco perché.
Speriamo quindi che i White Sox si riprendano, diciamo che l'ambiente sembra buono, abbiamo visto anche le interviste al pitching coach che erano molto divertenti, che lo inondavano di robe, popcorn, noccioline, cose del genere. Comunque ai White Sox auguriamo di bersi un drinkino e berselo però alla salute dei Rays, perché il gusto è il gusto di Tropicana.
Ma che strano sogno, di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava blu gardinia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente adesso, l'esplosione poi, dolce, dolce, una bronzatura atomica, tra la musica, dolce, dolce, tutto andava giù, mentre la TV cantava, bevila perché è Tropicana, yeah. Mentre la TV cantava, bevila perché è Tropicana, yeah. Buccia della notte, la città di San José, Radio Cuba urlava fuori da un caffè, la lava incandescente cremava gli hula hoop, l'uragano travolgeva i bungalow, noi stavamo lì, dimmi, dimmi, non ti senti come al cinema?
rieccoci in studio. Abbiamo parlato di una metà di Chicago, ora ci tocca parlare dell'altra. Tutte e due le squadre di Chicago, una delle città più grandi d'America, la terza penso che sia dopo New York e Los Angeles, sono state sconfitte. Ma se la sconfitta dei White Sox è stata in una certa maniera accolta con moderato ottimismo, quella dei Cubs è stata sicuramente accolta come una disfatta.
Sì, assolutamente, non c'è proprio nulla da dire. Tutti davano i Cubs per diciamo potenziali pretendenti vincitori dell'anello. Io stesso ero un po', ero abbastanza sicuro anche di questa cosa dei 100 anni, mi affascinava da morire questa idea. Ho detto: ah, i Cubs ce la fanno quest'anno, 100 anni. Avevo già preparato tutte le puntate sulle maledizioni di qua, di là, a destra e a sinistra, e invece purtroppo niente.
Sì, la mistica era con loro, invece ora magari l'anno prossimo sentiremo parlare della carica dei 101, chissà, magari ci tenteranno sicuramente i Cubs. La puntata scorsa abbiamo parlato di qualche novità in arrivo per Radio Play It. Sapete che il cervello soprattutto di Lefio è sempre attivo, e questa volta ne mettiamo in campo una,
certo,
perché
certo.
Ci affidiamo a un inviato, uno che di Cubs ne sa sicuramente più di noi.
Esatto, siamo un po' malignetti e vogliamo andare a parlare proprio con chi ci ha patito più di tutti, e quindi vogliamo parlare con Pables. Qui la novità, perché adesso andiamo subito a comporre il telefono, Calle, il numero di telefono.
Speriamo che sia ancora vivo, perché magari ha compiuto qualche atto insano.
Non lo so, ci siamo sentiti prima della telefonata, ora...
Casa Pables, dobbiamo dire, cosa dobbiamo dire?
Casa Pables.
Casa Pables, eccolo, Casa Pables è pronto. Ciao Pables, sei ancora vivo? Avevamo dei dubbi dopo quello che è successo la settimana scorsa. Avevamo paura che ti fosse successo qualcosa, che ti fossi autoinferto qualche ferita mortale, però ti rivediamo vivo e vegeto.
Vivo e vegeto e ancora speranzoso.
Ma ancora speranzoso per quest'anno?
No, per il prossimo.
Ovviamente,
per quest'anno...
No, pensavo un ripescaggio, qualcosa di questo tipo.
È lo spirito giusto, è il vero spirito Cub. C'è sempre un altro anno. Allora, Pab, tu che hai vissuto giorno per giorno questa stagione, come si è evoluta e poi come si è spenta, parlacene un attimo. Parlaci adesso della stagione regolare. Com'è andata la stagione regolare?
Allora, la stagione regolare, beh, diciamo che è stato un successo unico dall'inizio alla fine, perché i Cubs sono partiti fortissimo, hanno finito ugualmente forte nonostante qualche riserva negli ultimi giorni di regular season, terminata con un record vicino alle 100 vittorie, 97-64. Abbiamo giocato una partita in meno, un recupero con gli Astros che non si è più fatto, e miglior record in National League, vantaggio del campo ai playoff, ma nonostante questo è andata...
È andata, and it is gone.
Diciamo che, appunto, l'abbiamo detto l'altra volta, la tavola era apparecchiata, gli ingredienti c'erano tutti. Cosa è mancato allora? Cosa è successo, ecco, in questa post-season?
Beh, diciamo che secondo me è un po' un insieme di ragioni, a partire soprattutto dalla pressione, secondo me, perché anche me possono dire tutte le cose dei numeri, quello che vogliono, ma la pressione c'era e si sentiva anche da... qui da casa guardando la partita.
Sì, sì, so che sul bollettino, ho guardato sul bollettino dell'ARPAL, del Meteo Ligure, la pressione in quel di finale era veramente ai massimi.
100 bar era, sì.
No, ma guardando anche il pubblico a Wrigley le prime due partite, era un due primi swing mancati. Un'atmosfera che non mi è piaciuta, a dire il vero, se devo essere sincero.
Senti, anche Gio Torre ha detto infatti che iniziare la serie a Wrigley per loro è stato un vantaggio.
Esatto, anche secondo me. Infatti, se era andata molto meglio nel 2003, quando con Atlanta avevamo lo svantaggio del campo e gara 7 e gara 5 eravamo andati a giocarcela là. Secondo me era forse meglio per i Cubs partire e giocare fuori casa le prime due.
Quindi tu dici che la grande stagione è stata poi un'arma a doppio taglio, perché i tifosi si aspettavano di vincerle al primo inning, già la serie, al primo inning, esatto, della prima partita.
è stato assolutamente un'arma a doppio taglio, secondo me.
Beh, io volevo dire solo che avevo, ho notato molto questa differenza tra il comportamento dei tifosi di Chicago lato Cubs e dei Chicago lato White Sox.
Ecco, esatto, questo guardando le due partite si vedeva bene. Lato Sud e lato White Sox erano caldissimi, non ha mai smesso di sostenere la squadra anche nell'ultima partita contro Tampa. Lato Cubs c'era sempre, erano lì come per dire adesso succede qualcosa, adesso succede qualcosa, e ci buttano fuori.
Ragazzi, però cioè, ci sono delle ferite in quelle anime, in quei cuori, ci sono delle ferite che anche loro le sentono.
Un po' li capisco, infatti, però è pesato, secondo me. Questo insieme ad altre cose, tipo i meriti dei Dodgers che sono sotto gli occhi di tutti, l'attacco dei Cubs che non ha fatto assolutamente niente dopo che era stato il miglior attacco in regular season della National League. Cioè, una serie di motivi che hanno portato all'eliminazione, ma secondo me il pubblico, appunto la pressione sulla squadra, è stata uno dei principali.
Pubblico, media, tu, addetti ai lavori, in effetti tutti erano sul collo dei Cubs, pronti, anche un po' pronti a poi a punzecchiarli quando nel caso fossero stati sconfitti. Ecco, cosa salvi tu di questa stagione? Quali sono i punti da cui ripartire? Mi sembra che già si parli dell'opzione da esercitare su Arden. Cosa ne pensi?
Esatto, prima cosa confermare Arden, che è un'opzione da 7 milioni che il club può decidere se esercitare o no, ma è pare certo che ormai che il club se la eserciti, no? E ci mancherebbe altro, direi io. Poi il line-up lo terrei così com'è, ad eccezione del grosso problema all'esterno destro, dove c'è il giapponese.
Ecco, tu l'hai abbandonato il giapponese, l'hanno abbracciato tutta l'America nei primi due mesi e poi adesso si trova un po' solo, prigioniero anche del suo contratto molto oneroso.
Contratto molto oneroso, il prossimo anno perciperà 11 milioni e mezzo di milioni e mezzo di dollari, per la precisione. Cavolo.
Che non sono bruscolini per un secondo anno, perché non ce lo scordiamo, è un rookie Fukudo.
È un rookie, esatto, era un rookie quest'anno.
Beh, io
ed
però,
è andato malissimo.
Io però vorrei spezzare una lancia a favore di Fukudome. Uno, perché intanto ti ricordo Pabes che ci ha fatto divertire un sacco quando abbiamo guardato l'opening game qui a Casa Calle con te presente, e questo non dobbiamo dimenticarcelo. E l'altra cosa è che prendiamo ad esempio Matsusaka primo anno da rookie, così e così, quest'anno è andato alla grande,
no,
forse dare un po' di tempo.
Volevo arrivare a quella cosa, che un attenuante può essere la diversità della lunghezza tra la stagione giapponese e quella americana. Quella è l'unica attenuante che posso dare a Fukudome, perché per il resto è stato osceno, soprattutto dopo lo Star Game, perché il primo mese era andato 305 di media battuta, 416 di OBP, quindi una roba pazzesca. Il mese a settembre, per dire, ha avuto 178 di media battuta e 288 di OBP. Si è salvato solo con le basi su ball, per il resto pessimo.
Si è sgonfiato.
Poca potenza, poco contatto.
Ce l'avevo io infatti al Fanta Baseball all'inizio. Mi ricordo che aveva uno split mostruoso tra le partite in casa e quelle fuori casa. Ora non mi ricordo qual era, dove era mostruosamente forte e nell'altra.
No, sì, in casa, ma come tutti i Cubs. I Cubs quest'anno a Wrigley sono andati benissimo,
ecco,
tutti.
In casa,
hanno tutte le medie superiori, hanno avuto uno dei migliori, forse il secondo miglior record casalingo dopo Tampa in Major League, ma non vorrei dire una scemata, Comunque qualcosa del genere, un record assurdo.
No, in National League sicuramente il miglior record.
Sì, in Major League, volevo dire. Sì.
E niente, ma allora hai un po', diciamo, ora ti abbiamo pungolato, ti abbiamo un po' girato il coltello nella piaga. Invece ti volevo fare parlare anche di due cose positive. Uno, avete fatto resuscitare Jim Edmonds. Come la vedi con Jim l'anno prossimo? Tu lo rivorresti a Wrigley?
Ecco, qui c'è un problema secondo me. Io, per come ho giocato quest'anno, lo rivorrei, perché la mazza mancina che avevo cercato in Fukudome alla fine si è rivelato essere Edmonds. Però c'è il problema A dello stipendio, perché Edmonds non rimarrà per bruscolini. Quest'anno prendeva 8 milioni, quindi immagino vorrà più o meno cifre simili. E secondo me c'è il problema di che noi la mazza mancina che gioca al centro ce l'abbiamo già, ed è Felix Pie, che è anni che è lì sulla rampa di lancio, ogni anno puntualmente fallisce quando lo proviamo, però prima o poi un'occasione bisognerà dargliela.
Un'occasione continuativa, perché quest'anno continuativa. A spizzichi l'abbiamo visto. Allora ancora una domanda e poi ti lasciamo andare. Parlaci di questo Soto. Cosa ha fatto? Che stagione? Da dove l'avete tirato fuori? Una cosa incredibile questo giocatore.
Soto è un catcher offensivamente fortissimo, come ce ne pochi in Major League, difensivamente molto molto forte, che già la sua stagione da rookie ha ricevuto un no-hitter, quello di Zambrano, molto bravo nelle chiamate, infatti tutti i pitcher lo adorano, addirittura Harden quando Piniella lo faceva lanciare con Blanco si lamentava tra le righe perché voleva Soto. E niente, ce l'abbiamo sotto contratto ancora per un bel po', ce lo teniamo stretto, probabilmente vincerà il Rookie of the Year in National League.
E se lo merita tutto, perché ha messo su delle cifre, poi in quella posizione che è così difficile maturare come catcher a quell'età.
Esattamente, quello è il fatto, che ce ne pochi in Major League di catcher offensivamente produttivi come lui. Quindi bisogna tenerlo stretto, è uno dei punti da cui ripartire assolutamente.
Beh, io vi do qui una breaking news: Soto parente di Sotomayor.
Il fisico non è proprio lo stesso del saltatore cubano. Niente, Pables, ti ringraziamo, sei stato esauriente. Quando avremo bisogno di te dalla Cubs Nation, ti chiameremo senz'altro, perché mi sembra che tu sia andato bene.
Sì, alla grande. Anzi, direi che approfittiamo per anche dire a chiunque avesse voglia di collegarsi con Baseball e Musica per due parole, per due chiacchiere, soprattutto adesso che andiamo verso l'off season, è benvenuto.
Allora, grazie Pables.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Ciao Pables. Ciao.
Ciao. Bello l'intervento di Pables, mi è piaciuto perché lui ne sa, ha seguito tutte le partite, era lì che era pronto a gioire, questa off season invece sarà di nuovo a sperare in una stagione positiva per i suoi Cavs, però a parte la debacle nei playoff, una stagione sicuramente incredibile quella dei Cavs.
Sì, sicuramente, povero Pables, gli dedichiamo questa canzone.
La canzone è di Underdogs, gli sfavoriti, perché i Chicago Cubs sono stati battuti dagli Underdogs Dodgers. So when we catch them we will rip them apart, 'cause it's no more than they did to us. We've been waiting so long, just what we want. We will cheat and we'll rob, 'cause we are the underdogs. We are the underdogs. The underdogs. We've had too much shit kicked in our eyes to stop us howling at the moon through the night. If it keeps them up, then that's alright. To be bitter and alone is such a dirty little joke. We're jaded to our brittle bone, 'cause we are the underdog. Yes, we are the underdogs. We know just what we want. Eccoci qua di nuovo in studio, restiamo in ambiente National League, parliamo dell'altra squadra che esce dai playoff. Purtroppo per me sono i Milwaukee Brewers.
Cale, è il tuo momento, sinceramente mi auguravo e ti auguravo che fosse un po' più avanti, ma purtroppo è proprio ora.
È adesso il momento, però guarda, è stata una benedizione che sia venuto. Non ci credevo assolutamente che i ragazzi di Milwaukee potessero raggiungere la postseason. L'hanno raggiunta con una homestand finale di 6 vinte, una persa. Hanno approfittato del crollo incredibile, magari ne parleremo in una prossima puntata, dei Mets, che ancora una volta si sono veduti sfuggire di mano l'accesso alla postseason. Ecco, i Brewers si sono trovati, nonostante questa ultima homestand, un po' sgonfi, sia dal punto di vista di pitching, perché li aveva guidati Sissi Sabatia, che aveva lanciato ogni 10 minuti, penso, per portare la squadra avanti. Si sono trovati con Sheets, che purtroppo per lui ha avuto problemi al gomito, non ha lanciato neanche un inning nella postseason. Gagliardo, che è ritornato ma era un punto interrogativo. Supan, che era il cosiddetto big game pitcher, che invece è andato malissimo. E attenzione, l'unico che è andato benissimo in questa postseason è David Bush, che ha lanciato alla grande nell'unica vittoria della squadra di Milwaukee contro i Phillies, che sono andati avanti meritatissimamente, diciamo. Prima partita Hamels ha giocato benissimo, l'attacco è stato un po' sterilino, Atley non si è presentato in tutta la serie, Ryan Howard ha preso molte basi su ball, ma anche lui non ha mostrato la sua potenza. L'hanno portati avanti i Carneadi, se così possiamo dire, Victorino, Wurz, gente dalla quale forse non si aspettava un'esplosione così, però diciamo che è molto meritato il passaggio del turno.
Beh, io devo dire che secondo me i Brewers non hanno sentito la pressione come è successo ai Cubs, però hanno sentito un po' le gambe che facevano Giacomo, cioè Jack
per loro, sì, una squadra molto giovane, sicuramente l'impatto con i playoff è stato incredibile,
e secondo me è stato determinante il fatto di vedere sotto i propri occhi il crollo di CC, che secondo me, diciamo, è stato poi anche la persona che li ha tirati dentro i playoff. Vedere che il proprio asso, il proprio veterano crolla, non solo perde, perché uno può anche perdere bene, ma crollare proprio così nei primi inning, che diciamo non è stato da lui durante la regular season, ha detto: ah, qua ci stiamo un po' a farla sotto.
Hai detto bene, la chiave di volta di questa serie è stata proprio la partenza nella seconda partita di Sissi Sabathia, che è stato preso veramente a mazzate, ha dato base ball a tutti, ha concesso il grande slam di Victorino, e quindi una vittoria di una partita che tutti davano ai Milwaukee Brewers è andata ai Phillies. 2-0 sono tornati in Wisconsin al Miller Park, hanno allungato la partita di una serie che è stata una breve ma intensa soddisfazione, perché mentre giocavano gara 4 i tifosi degli odiati Cubs erano a guardare la partita, quindi la loro postseason è durata un giorno in più di quella dei Cubs, che sono i grandi rivali. Sapete che Milwaukee e Chicago sono veramente vicine come città, però io sono del parere che questo bicchiere è mezzo pieno. Mi è piaciuto, mi ha esaltato il fatto che i Brewers siano andati dopo 26 anni, ti ripeto Alefio, perché forse non lo ripeto mai abbastanza, 26 anni che non andavano alla postseason dal 1982,
che no, ma è anche la data della loro fondazione oppure no?
Ma purtroppo no. Purtroppo no, nell'82 persero una World Series alla settima contro i Cardinals.
Ah, questo non lo sapevo,
perché ti ricordo che i Brewers erano in American League. E poi da quando sono andati in National League nel 98 non hanno avuto se non un paio di stagioni vincenti, quindi una squadra un po' scalcagnata, ma è una squadra giovane su cui si possono innestare due o tre ruoli decisivi e far sì che una mini dinastia, almeno, cioè da contender, una contender dynasty, possa esserci a Milwaukee. Sheets e Sabatia se ne andranno 99 su 100, anche se Sabatia dice che è stato così bello Milwaukee, però alla fine dei conti Dollaroni non li prenderà certo nei Brewers.
No, quello che mi preoccupa un pochettino per l'anno prossimo dei Brewers è la rotation. Ora, a meno che non ci sia qualche super promettente che arriva su dalle minors, la vedo leggermente problematica, o comunque ci si aspetta delle big trade per poter rimanere in lizza, anche perché la Central anche in National League è ancora, e lo è, l'ho ancora dimostrato, una division molto dura.
Molto dura, perché sia gli Astros che i Cardinals hanno fatto stagioni sopra il 50%, i Cubs sono saranno la squadra da battere anche l'anno prossimo. Però ti voglio dire una cosa, c'è cioè un raggio di luce sulla rotation. Prima dell'acquisto di CC, i Brewers erano 8 partite sopra il punto 500, quindi erano piena contender, senza avere niente se non 3 partenze da Gallardo. Quindi se tu perdi Sheets e metti Gallardo nella rotation, questa rimane una rotation comunque dignitosa, con Gallardo, Parra, Supan, Bush, che magari si
tutti gli anni,
tutti gli anni sleeper, magari quest'anno si sveglia veramente.
Guarda, ti faccio un favore, lo taglio dal fantasy baseball, così farà un anno da paura.
Ma ecco, è colpa mia, perché ogni anno tu mi dici: ma chi prendi? Ma prendi Bush, prendi Bush, prendi Bush, che quest'anno, che quest'anno invece poi il suo problema sono quello degli home run, che ne lascia veramente tanti. Però insomma, qualcosa da scambiare c'è. J.J. Hardy potrebbe essere scambiato, anche Prince Fielder potrebbe essere scambiato per ottenere pitching. Vedremo, sarà un'annata tutta da godersi, sicuramente quella dell'anno prossimo.
Beh, io direi, quindi chiuderei, se ci siamo, su una persona che alla fine ci ha patito più di tutti in questo. Mi ha colpito molto quelle due parole che ha scritto sul forum, povero Yost, che ha dovuto faticare per tutti questi anni e non ha potuto godersi neanche questa post-season.
Bravo Lefio, ti ringrazio, perché io Yost non mi è stato mai molto simpatico, però il fatto che poi dopo 6 anni in cui era i Brewers nella buona e nella cattiva sorte, 12 partite dalla fine, poi la squadra arriva finalmente al climax, all'obiettivo della stagione, e lui non c'è, lui da 10 giorni è a pescare, mi ha fatto un po' di tristezza. Quindi gli dedichiamo una canzone, anche questa un po' triste, perché magari anche lui è andato camminando a scalciare le lattine per le strade di Philadelphia come i suoi Brewers.
Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Thousand miles just to slip this scheme.
night has fallen, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Rientriamo in studio un po' più tristi dopo la canzone di Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Philadelphia, le strade non saranno state così tristi due o tre giorni fa quando hanno festeggiato i Phillies, che vanno avanti. Philadelphia è una città un po' particolare dal punto di vista del tifo. Diciamo che dall'83 che non vincono un titolo in nessuno sport. Gli ultimi sono stati i 76ers di Dr. J a portare un titolo a Philadelphia. Chissà che quest'anno Philadelphia non si possa ritrovare campione in qualcosa.
Sì, è un po' particolare, ma soprattutto perché ho letto su un sito di Rumors che proprio nell'ultima gara della serie contro i Brewers, un personaggio non ben identificato, pare una certa persona di Cuneo, abbia messo una bottiglietta di birana alcolica sotto il piatto di casa base, e l'hanno lasciato fare perché appunto aveva questi tratti poco americani. Però pare che appunto ci sia qualcosa di strano in questo, nella tifoseria dei figli.
Sì, ho sentito anch'io questa storia della maledizione della birra, ma io non ci credo assolutamente. Anzi, ti dico, non penso che esista proprio una birra analcolica.
Secondo me da qualche parte arriveranno delle prove fotografiche, chissà come, non lo so, speriamo.
Vedremo, magari Lef ne sa qualcosa di più, magari a qualche insider ne sapremo di più nelle prossime puntate di Baseball e Musica. Lasciamo i Phillies e ora parliamo di una caduta. Si dice che più... quando cadi dall'alto, più in alto sei, più rumore fai. Sono caduti da 100 vittorie.
Caduti dal cielo, praticamente.
Bravissimo.
Stai piaciuta questa.
Che grande, grandissimo. Me l'hai
ispirata tu, però.
Cadono dal cielo gli Angels. Cosa è successo a questa squadra che aveva vinto 100 vittorie?
Ma diciamo che questa serie è stata combattuta, ma soprattutto nessuno si... non è che nessuno si immaginava, però io personalmente vedevo i Red Sox in slump, perché voglio dire, a fine stagione non sono riusciti a ragganciare i Rays. Questi Angels veramente splendenti per tutto l'anno, un record veramente altissimo. Nessuno si immaginava questa cosa, anche se un piccolo pensiero ho fatto: il fatto di aver clinciato parola che ti piace se ricordartelo, i playoff molto presto, che gli potesse succedere un po' quella cosa, come a volte si dice quando la contender delle World Series aspetta l'altra, e quindi sta ferma, magari l'avversario arriva da un gara 6, gara 7, l'altra vince in quattro partite, quindi riposa, sta ferma quei 3-4 giorni che ti raffreddano un po', no? Ecco, io avevo pensato una cosa similare, che agli Angels potesse succedere. Chissà che clinciando magari 10 giornate prima della fine del campionato si potessero sedere un po' troppo e arrivare non caldi proprio al momento clou.
Bravo Lefi, hai tirato fuori un problema che nello sport c'è. Spesso si dice che la squadra che arriva con più inerzia da una vittoria magari all'ultima partita del turno precedente possa avere dei vantaggi su chi invece magari ha passato le ultime giornate magari alla TV a vedere proprio i futuri avversari. Questo è successo agli Angels, perché hanno perso pronti via due gare in casa, e i Red Sox però sono i Red Sox, cioè non è che hanno giocato contro Calle Lefio e sette amici, hanno giocato contro la squadra più forte. È una squadra che è abituata a essere lì, giocare quelle partite, giocare quel livello di intensità, ed è abituata a vincere.
Sì, assolutamente. I Red Sox soprattutto hanno tirato fuori l'anima, nel senso che riuscire a ribaltare così la serie, i pronostici della serie più che altro, proprio vincendo le prime due fuori casa, li hanno messi poi sulla strada facile. E ribaltare poi il risultato, poi per come l'hanno ribaltato, diciamo che sono stati aiutati, secondo me, dal pubblico. Quindi Fenway Park, secondo me, dovrebbe essere messo tra il roster della partita che ha dato la vittoria ai Red Sox.
Cioè, come nel calcio, il dodicesimo uomo in campo, il decimo uomo in campo è Fenway. Sicuramente Fenway li ha aiutati, però questi sono i campioni, ragazzi. Come Tom Genovich disse, you never have to underestimate the heart of the champion. Non devi mai sottovalutare il cuore dei campioni. Sono arrivati a Los Angeles, hanno disfatto le valigie, si sono portati via due partite, sono tornati a Fenway, ne hanno perso una, hanno fatto credere forse agli Angels di potere, ma poi la partita di lunedì è stata incredibile. Abbiamo avuto la fortuna di vedere una partita, come si dice in americano, instant classic, con il successo di tutto. Ci hanno fatto aspettare fino all'ottavo inning, ma poi è successo l'incredibile.
Sì, io volevo parlare proprio di questa scelta, parlarne con te. L'avresti chiamato quello squeeze? Cioè, in quel momento, allora, ricordiamoci la situazione: uomo in terza, un out, giusto? Era partito con un doppio, con un bunt di sacrificio aveva portato l'uomo in terza. Tu hai un out e l'uomo in terza. Sappiamo tutti che il manager degli Angels ha chiamato uno squeeze.
Io sì, io avrei chiamato, non conosco benissimo Reggie Willits, che era l'uomo che aveva la mazza in mano in quel momento, però un bunt, era anche il conto, era due ball, zero strike, mi sembra di ricordare, per cui ci si immagina che il lanciatore tiri una palla nell'area dello strike. Io sì, l'avrei chiamato, ma io ti dico di più. Io non stavo pensando allo squeeze, stavo già pensando all'inning dopo, cosa avrebbero fatto col vantaggio, come se la sarebbero giocata. Io ero già proiettato al vantaggio degli Angels, per me era fatto il vantaggio, certo. Capito? È stata una cosa incredibile. E quei 10 secondi in cui è successo quella roba lì con Varitek che correva come un pazzo. E Pedroia ha detto che sembrava un difensore del football che correva, sì, per un placcaggio. Varitek ha detto che con la sua velocità, tra virgolette, è stato simpatico, non avrebbe mai permesso di ritornare in terza il giocatore degli Angels. È stato veramente una giocata incredibile. Poi nell'inning dopo altre due tre cose che succedono solo in questi momenti, quella palla che cade potrebbe essere un inside the park, invece no, è doppio. Poi la valida, il tripudio di Fenway, una partita favolosa da pelle d'oca.
La bellissima presa al volo in tuffo di Teixeira.
Ah, che giocata quella lì,
quella
brava.
Quella lì detto, sì, è bella, proprio. A prescindere dal risultato, comunque partita che rimarrà nella storia. E in fondo dico, anche io sono d'accordo sulla chiamata dello squeeze. Anche perché semplicemente per una questione anche romantica. Cioè, qualsiasi cosa succeda, nel bene o nel male, il manager degli Angel rimane nella storia, perché tutti quanti dicono, allora sto squeeze l'hai fatto, non l'hai fatto, hai creato una situazione che sicuramente nell'almanacco del baseball sarà una di quelle gare di post season che verranno ricordate per decenni.
Fatto sta che gli Angels perdono per il secondo anno consecutivo dai Red Sox al primo turno, e che a loro spetta un inverno in cui dovranno prendere molte decisioni. Cosa fare con Garland, che avevano ottenuto dai White Sox? Rifirmarlo? No, anche Teixeira è giocatore che andrà in free agency quest'estate. Juan Rivera lo stesso. K-Rod, ricordiamo un attimo, che non abbiamo ricordato, ha battuto il record di tutti i tempi per le salvezze in una stagione. Anche lui andrà a cercare dollari in off season, quindi una stagione in cui dovranno essere fatte molte scelte per i Los Angeles Angels of California, of Anaheim,
of the name of the
and the Disney World, the land. Quindi non so cosa aspettarmi dalla prossima stagione. C'è da dire che sono avvantaggiati, anche il record era un po' diciamo gonfiato dal fatto che giocano in una division non proprio competitiva e che anche l'anno prossimo non sarà competitiva. Io mi aspetto che anche l'anno prossimo vincano facilmente la division, a prescindere da quali giocatori schiereranno.
Ma secondo me comunque gli Angels sicuramente non smantelleranno la squadra, anzi andranno a potenziarla, a fare delle scelte. E comunque gli investimenti che sono stati fatti l'anno scorso, prendi Torrey Hunter, sicuramente indicano già che c'è una volontà di continuare su questa strada.
Il budget c'è, Lackey addirittura ha detto che l'anno scorso hanno perso meritatamente, quest'anno invece loro erano la squadra migliore e che ci pativa ancora di più a perdere per questo. Vedremo un po' cosa succederà. E intanto alle squadre, ma proprio alla partita, all'Instant Classic di cui abbiamo parlato, dedichiamo questa canzone, perché quello di lunedì scorso è stato proprio un Manic Monday. Eccoci di nuovo qua, abbiamo parlato delle squadre che hanno abbandonato la post-season, parliamo un po' delle nuove serie e io inizierei a parlare un po' dei Dodgers, che parlando molto dei Cubs con Pablets non abbiamo quasi sfiorato. Una grande stagione quella dei Dodgers, a cui dà senso questo passaggio del turno, perché durante le 162 partite non è che abbiano brillato. Anzi, sembrava che i Diamondbacks avessero in mano quella division, ma poi dall'orticello, annaffiato a suon di dollari, cos'è spuntato? È spuntato Manny.
Manny the Manny. Devo dire che non posso che sperare che vincano i Dodgers, lo dico proprio così col cuore, perché vorrei vedere Manny alle World Series con la maglietta blu. E dall'altra parte, chi lo sa, da un lato mi piacerebbe vedere i Rays perché se lo meritano, però è inutile dire, il fascino eventualmente di vedere un Red Sox contro i Dodgers credo che non sia da poco.
Facciamo così, ci accordiamo per o Rays Phillies ma se in caso di Red Sox o Dodgers li vogliamo rivedere Manny a Fenway, non so cosa potrebbe succedere. Fischi, applausi, non ho idea.
Secondo me tipo atterrano con dei paracaduti dall'alto, ci mettono la mongolfiera là sopra e c'è uno che si butta giù a fare bungee jumping, qualcosa di veramente matto succederà.
Una cosa incredibile vedere sotto il Green Monster Manny con una casacca grigia e blu, sarebbe veramente favoloso, già la pelle d'oca adesso. Comunque i Dodgers hanno sorpreso tutti, ma soprattutto sorpreso i Cubs, 3-0, grandi prestazioni, Manny incredibile, Loney, Etier, Russell Martin tutti benissimo, Lowey, Billingsley anche sul monte. Alla grande affrontano i Phillies e non so, veramente non so dire chi è favorito, forse i Dodgers, ma non so perché, lo dico così a pelle, perché anche dai Phillies ci aspettiamo una resurrezione sicuramente di Atley, ci aspettiamo un Hamels con Hamels sempre alla grande sul monte, però magari un Myers che questa volta un po' più tranquillo, quindi una serie aperta a tutto. Tu come la vedi, Lefius?
Io la vedo che passeremo le notti insonni, punto e basta.
Senti un attimo, io ti volevo anche dire questa cosa, ho già sfruttato l'influenza per guardarmi tutto il primo turno, volevo magari che tu mi dicessi cosa posso sfruttare, cosa può venirmi per vedere anche le partite del secondo turno.
Ma può venirti l'insonnia cronica, è una malattia gravissima che però con i giusti antistaminici può essere regolata affinché ti colpisca solo in un certo periodo, ed è, ti garantisco, contrattualmente l'INPS te la passa.
Me la copro, quindi allora sono contento, spero che mi venga questa forma di insonnia lefiaca e così mi posso godere anche il secondo turno. Secondo turno dall'altra parte, lì dalla American, quelli col battitore designato, Red Sox Rays. Durante la stagione regolare le sfide sono andate più sponda Florida, sponda sud. Vedremo cosa succede durante la postseason. Si parte a Tropicana Field domani. E quindi non lo so, una serie molto aperta, sono state bellissime anche le ultime serie fra Red Sox e Rays durante la stagione regolare, walk off di Peña, mi sembra anche una valida di Navarro per una vittoria incredibile dei Rays. Anche queste sono una serie veramente eccitante.
Secondo me sarà importantissima gara, come andrà gara 1, perché se i Rays perdono gara 1 c'è una possibilità che anche a loro vengano le gambe alla Jack e che quindi i Red Sox in quel senso siano avvantaggiati. Viceversa, vincono gara 1, il talento magari esce fuori più facilmente, quindi forse sono un po' più sbilanciato per i Rays.
D'altra parte anche i Red Sox hanno ancora una carta da giocarsi, perché Dustin Pedroia è stato quasi nullo in tutta la serie contro gli Angels, solo quella valida contro il Green Monster, che come John Lackey stesso ha detto sarebbe stato un out in qualsiasi altro campo. Fatto sta che è stato un doppio a Fenway, e quindi Pedroia con 1 su 15, 1 su 16 si presenterà veramente voglioso di far bene, ho detto una frase un po' calcistica, al Tropicana Field a San Petersburg. Quindi anche questa, come tutte le serie del baseball, è apertissima, noi ce la godiamo. Ora cambiamo totalmente discorso, perché Lefio è matto e come al solito dai numeri. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's bad, right, so. Lo trattengo, lo riesco a trattenere per quasi un'oretta, ma poi si riesce a slegare con la camicia di forza che gli metto e da di matto vuole assolutamente dare i numeri. Questa è la settima puntata, Lefio, ancora una volta cosa vuoi fare?
No, pensavo questa volta di fare il numero 7.
Bravo, bravo, sì, sì. Bella idea. Allora questa volta forse ti slego e ti faccio andare a briglia sciolta.
Sì, questa è, diciamo, è l'appuntamento per cui il giorno in cui poi noi facciamo baseball e musica, metto da parte tutto, il lavoro, le cose di casa, qualsiasi cosa, mi prendo i miei 10 minuti buoni da dedicare al
numero. Quindi sei proprio un certosino, eh?
Sì.
Quei 10 minuti non glieli leva nessuno, state tranquilli amanti del baseball.
Numero 7, Mickey Mantle. Diciamo che il numero 6, che Mujal ci aveva un po' tolto questa striscia di Yankees, torniamo di nuovo a uno Yankee. Quindi Mickey Mantle era l'esterno destro principalmente, poi dopo, come vedremo, ha cambiato ruolo, degli Yankees negli anni 50 più o meno. Devo dire, Calle, che ho trovato pochi numeri 7 di baseball, perché tu sai che dal librone becco, diciamo, un po'
tutti
vari
gli sport americani.
I numeri 7 di baseball ne ho trovati poco. Mickey Charles Mantle. E qui finalmente qualcosa anche di molto carino sul nome. Pare che si chiami Mickey perché il padre era un appassionato di baseball, gli piaceva tantissimo, e era un tifoso sfegatato di Gordon Cochrane, spero di pronunciarlo giusto, un Hall of Famer. Era talmente sfegatato che ha dato al suo figlio il nickname del suo eroe. Quindi si chiama Mickey proprio perché il nickname di Gordon era appunto Mickey. Pare che più tardi, intervistato, Mantle disse: meno male che mio padre non sapeva il nome vero di Cochrane, altrimenti mi sarei chiamato Gordon e questa cosa non mi sarebbe piaciuta.
Gordon a me invece sarebbe piaciuto, forse Flash Gordon è arrivato dopo.
Sì,
però a questo punto mio figlio lo chiamerò Leffio, il nickname del mio idolo. Quindi
non era Luomo, una cosa del genere. Quindi Mickey Mantle, per cosa è ricordato? Per un record molto particolare che quasi non pensavo esistesse. Ha il record di fuoricampo, RBI e di altre statistiche per le World Series, cioè è stato il giocatore più produttivo in tutte le World Series. È stato firmato dagli scout degli Yankees a 16 anni, anzi in realtà un anno dopo essere stato scoutato, perché era troppo piccolo, ed è stato notato dallo scout perché durante una partita in cui questo scout era andato a vedere un altro giocatore, in realtà Mickey Mantle fece ben due fuoricampo a 16 anni lo fece, uno battendo destro e l'altro battendo mancino.
Infatti, come dire, io questo è il mio biglietto da visita, se poi vuoi farmi una chiamata devi chiamare al bar, che è l'unico telefono del mio quartiere.
Esatto. Quindi praticamente ovviamente gli Yankees non si lasciarono sfuggire il contratto, e appena aveva l'età giusta Mantle venne firmato da loro. Giocò appunto, come dicevo, right fielder finché non si ritirò Joe DiMaggio, e quindi prese il suo posto come center fielder. Era un battitore di potenza. Pare che riuscì a battere un fuoricampo da 643 piedi. Questo è quello che dice la leggenda.
No, non ci posso credere.
Così
643
ho trovato
643 piedi. Dove è atterrata?
Questa è
Bronx a Manhattan, proprio a Lower Manhattan.
Ma su questa informazione è poco sicura, ma invece è molto sicura e certificata che almeno due riuscì a batterli superando i 500 piedi. Quindi
insomma,
non cioè, una roba mica da poco. Quindi aveva iniziato a giocare col numero 6, però nel 51, dopo una piccola sosta nelle minor league, ci fu un piccolo problema, no? Perché lui ritorna dalle minor league, ma nel frattempo Bobby Brown rivendicò il suo numero 6 dicendo: no, ma signore, il numero 6 ce l'avevo io. Ovviamente il management degli Yankees avrebbe preferito tenergli il 6 e gli aveva dato il 6 proprio per questa continuità dei numeri che abbiamo già visto prima. Quindi il 5 era Joe DiMaggio, volevano dare questa continuità, però Bobby Brown aveva insistito molto, e quindi gli fu dato il numero 7, numero che gli rimase e che poi venne ritirato dagli Yankees più avanti. la curiosità, l'ultima curiosità sui numeri è che addirittura anche la Tops, la nota marca di Cars, ha ritirato il numero 7 scusate, ha ritirato il numero 7 dalla sua lista, quindi tutti i giocatori sono numerati in un ordine che ancora oggi non ho capito, forse Webb ce lo saprà dire. La Tops non fa nessun giocatore col numero 7, scelse appunto Mickey Mantle perché fu la prima star della prima serie che fece uscire.
Favolosa questa notizia, Lef, non la sapevo. Vabbè, ti ringrazio.
Do i numeri e quindi in questo caso volevo sottolineare e chiudere con Mickey Mantle proprio con questi numeri. Fortunatamente invece per la prima volta direi quasi abbiamo altri due numeri 7 che citiamo, e sono due numeri 7 che conosco personalmente, perché per ora abbiamo parlato di grandi star diciamo del passato, parliamo delle star del presente. Abbiamo Craig Biggio che indossava il numero 7, che appunto abbiamo visto superare le 3000 valide
l'anno scorso, proprio l'abbiamo visto
colonna degli Astros, e era anche una delle tre killer B, cioè le B, c'era il gioco di parole tra api e la parola B, perché c'erano Biggio, Bagwell e Berkman, che erano veramente massacranti.
Erano tre stelle degli Astros, Berkman c'è ancora, Bagwell e Biggio si è ritirato l'anno scorso, Bagwell due anni fa, che hanno fatto le fortune della squadra texana.
L'altro numero 7 è Pudge Rodriguez, per citare un paragone che ho trovato su di lui. Pudge sta ai Gold Glove come Clemens sta ai Cy Young.
Hai citato due giocatorini, niente male. Biggio con i 3000 hits se sarà guadagnato, penso anche la Hall of Fame. Ivan Rodriguez con quella serie di guanti d'oro veramente ci può scaldare le mani di tutti i suoi figli, 21 figli,
tutti i Rodrighini,
tutti i Paggetti, che suona bene i Paggetti. Bravo Lefi, ancora una volta ci hai fatto una bella rubrica, il numero 7 lo hai omaggiato come si deve. A questi signori qua dedichiamo 7 Seconds, un pezzo di Yusundure Nina Sherry. rientriamo sulle delicate note di questa canzone, questa black music, e non ci resta che lasciare la parola al re delle parole,
il re delle poesie, il re delle frasi, è Joe Sox con Profondo Baseball.
Gente del baseball. Sul sacchetto di prima, il passo verso la seconda, poi un altro ancora. Gambe larghe, ginocchia piegate, bilancia il suo peso, aggiusta il baricentro, ha le braccia larghe per aiutare l'equilibrio, usa gli occhi ed un orologio mentale che corre dalla mente alle caviglie, conta, prende il tempo, studia le mosse, si ripete dentro, lo fa sempre tre volte. Sul mondo di lancio, vede la sagoma muoversi con la coda dell'occhio, ora non la vede più. Gira un po' la testa, guarda, il resto è immobile. Ora guarda il catcher. Alza la gamba e fiumba in prima. La sfida è iniziata. Spinge sulla gamba destra, tallone brucia, veloce la ritirata. Mano sul sacchetto, salvo. Ripetere. Quattro passi verso la seconda. Bilanciamento. Il lanciatore carica, ancora in prima, sacchetto, salvo. Ripetere, ora si rischia. Magari il lanciatore cambia routine. Quattro passi, un altro passettino. E un attimo, in prima, sacchetto. Tocco, salvo per pochissimo. Guance gonfie, sbuffi di sollievo. È ora di correre. La gamba questa volta va giù e punta verso casa. Siamo in partita, una partita vera. Il Panamen si lancia da suo veloce, l'uomo di Okinawa decolla. Velocità, 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 gambe che mulinano, lunghissima, eterna la scivolata, mani avanti, terra rossa, bianco del sacchetto. Intanto Jorge riceve, spa in seconda, Derek sembra una statua, allungato per sfruttare ogni centimetro, aspettando una pallina che non arriva mai. Braccio, corpo, gamba, uno spazio, luce sotto la gamba piegata, belle, lascia intravedere a Dave la base, swoosh, arrivato, il tocco sul braccio, sulla schiena, sulla gamba, quell'attimo lunghissimo, in attesa della chiamata, braccia, larghe, urlo, sei. Analizzare la dinamica e tentare di descrivere l'importanza di quella base rubata da Dave Roberts alla batteria Mariano Rivera Jorge Posada, nella parte bassa del nono inning, con gli Yankees avanti 4-3, a tre out, un devastante sweep nelle finali di Liga del 2004, non può che sfiorare la razionalità. In pratica è puro dramma, qualsiasi logica scompare di fronte a quei 4 secondi. Quando era ancora ai Dodgers, Dave Roberts parlava spesso con Maury Willis, uno dei grandi base stealers del passato. Willis ad un certo punto, una sera dopo l'allenamento, gli disse queste parole. Dave, ci sarà un giorno in cui qualcuno finirà in prima base, il tuo manager ti guarderà negli occhi e non ti dirà nulla, allora lo capirai che è venuto il tuo momento, magari sarà pure la prima tua presenza nella serie, il manager non ti darà alcuna istruzione, lo saprai tu, lo saprà lui, lo sapranno i 40.000 scarsi dentro la scatola verde, lo sapranno le decine di milioni davanti all'altra scatola. E tu ruberai la seconda base, perché in quel momento la tua squadra ne avrà assoluto bisogno. E quando l'uomo blu allargherà le braccia urlando safe, capirai che ce l'hai fatta. Capirai che sei un vero base stealer. Nell'esatto momento in cui Kevin Millar si inarcava leggermente all'indietro, incassando il quarto ball, 100 milioni di persone pensavano pinch runner. Tito guardò Dave e non disse nulla. Dave gli passò a fianco e si diresse in prima base. Millar aveva già preso la vita in dugout. I Red Sox lo sapevano, gli Yankees lo sapevano, centinaia di milioni lo sapevano. Lui era lì in quel momento che Maury Willis aveva visto anni prima. Avrebbe rubato la seconda e Bill Miller lo avrebbe mandato a casa, pareggiando la partita. Poi Big Papi. Roberts sulla scintilla che avrebbe acceso quella lunghissima miccia che diventerà la più grande rimonta nella storia del baseball. In quelle finali dell'American League, Roberts apparve due volte, entrambe come pinch runner, segnò due volte, furono due punti decisivi. Manny Ramirez, nato praticamente nello stesso momento di Dave, ma in un altro continente, ebbe in 7 partite 0 RBI. Quando si dice coincidenze è gioco di squadra. Due neonati venuti alla luce nello stesso momento da famiglie diverse, in mondi diversi, si ritrovano nello stesso dugout insieme dopo 32 anni a dimostrare che senza uno dei due, o degli altri 23 se per quello, non ci sarebbe stato nulla. L'inferno era ormai a pochi centimetri, gli articoli erano già scritti, i servizi funebri già ordinati, il boia era pronto, la ghigliottina affilata. E invece The Spear, Dave Roberts ruba la seconda base.
Rientriamo per l'ultimo blocco di Baseball e Musica. Abbiamo ascoltato le parole di Joe Sox. Sono contento che abbia parlato di questo, perché è stato, diciamo, una delle prime cose che mi ha fatto appassionare di baseball. Quella stagione in cui i Red Sox sono riusciti a risalire a 3-0 con la base rubata incredibile, che ha cambiato la storia non solo di una stagione, ma di una franchigia.
Io non seguivo ancora, però ricordo benissimo che quel giorno che rubò la base ebbi un sussulto e mi chiesi: ma che succede?
Succede che ti devi svegliare, devi aprire gli occhi e iniziare a guardare il baseball, caro Violetti. Con questa storia qua dei Red Sox ha avuto anche un compito a anche svegliare invece il dormiente, che era me, coach Marco Prati, che saluto, che voglio salutare, perché ci siamo visti la settimana scorsa, abbiamo visto una partita di playoff assieme, è stato lui che mi ha fatto ascimmiare a questo magnifico sport. Saluto lui e tutti i miei ex compagni di squadra,
che è quella persona che abbiamo, che ho conosciuto anch'io sugli spalti a vedere una partita live,
bravo,
at Genoa.
Bravo, è proprio lui, lo ringrazio. Oltretutto lui ci ascolta, ogni tanto mi manda qualche messaggino,
qualche insulto
e quindi lo ringrazio di avermi aperto gli occhi, come se fosse uno di una setta. Mi ha aperto gli occhi, ora vedo la verità. E lo saluto e lo ringrazio per questo. Tu vuoi salutare qualcuno?
Sì, io risaluto mio cugino Tiziano, che mi ha dato una mano per lo skit iniziale, e saluto e faccio un po' di pubblicità a Mille, che me lo chiamo io il nick per intero, Milano 1946 eccetera eccetera, perché ha cominciato anche lui un podcast sul suo sito milanostrikeout.blogspot.com, se non ricordo male. Quindi se vi interessa un po' di baseball italiano, andate a sentirlo, è molto in gamba, grande Milano. So che lui però è un rocchettaro di quelli proprio potenti, e quindi gli dedico, gli voglio dedicare questa canzone finale, e insieme a lui la dedico anche alle squadre che sono rimaste ai playoff, perché ci facciano divertire. Rock and roll baby, fallo andare baby, fallo andare baby, continua a muoverti, ehi, continua a muoverti, con le mani su, con le mani su, con le mani su, come on, everybody. Ogni sera un disastro, coi ragazzi nel pub, scogliamo bar per finire la serata in un club, io sono Bugs. Tu come ti chiami? Me l'hai già detto. Scusa, l'ammetto, ammiravo il tuo culetto. Di solito mi troveresti in console che suoni pop e soul, ma questa sera spingo rock and roll con un flow retro al volante di una Cari. Oh oh, come on everybody. Mi piacciono queste serate rap con le groupie che vengono prima del check per vedere i gruppi. Fresco fuori dalla doccia, match on Nike e New Era, è un'altra sera di bisboccia. Lo teniamo semplice, vivo come un lupo, mi muovo sempre in branco, seguito dal mio gruppo. Nel locale la temperatura sale a 100 gradi. Come on everybody. Noi spingiamo l'hip hop come Fonzi col rock. Se ti piace
viaggio il mio show. Ehi, muovi il culo, scuotilo, tempo per questi bro. Batti le mani, scuoti le mami. Muoviti Franci, Claudia, Patti e Dani. Veronica e Vale, fino a domani, oh sì. Come on everybody. E quando arrivo al bancone sono già in ciclone, sono già in calore, sembro un termosifone. Vedo super piccone in ogni direzione. Fra tre ore manderanno a chiamare anche il direttore. Calo un po' il cappello, mi calo un doppio shot. Sono il bro che ha capito il senso dell'hardcore. Ne offro un paio uguali, poi siamo pari, hey buddy. Come on everybody. Vedo una tipa e mi cincollo come un'ancora. Dato che ho sputato soldi come un banco, ma faccio un minimo il brillante, faccio lo scemo. Con po' cazzate tipo, sono stato a Sanremo. Scompare dalla vista, vedo che va in pista. La seguo nella mischia, ma quanto sono artista. Questo è il numero, mami, puoi chiamarmi domani, magari. Come on everybody. Noi spingiamo l'hip hop come Fonzi col rock. Se ti piace il mio show, ehi, muovi il culo, scuotilo a tempo per questi bro. Batti le mani, scuoti le mami. Muoviti Franci, Claudia, Patti e Dani. Veronica e Vale, fino a domani, oh sì. Come on everybody. Shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, baby. Come on everybody. Non può finire così, è un'altra notte freak. Potrebbe darsi che tra un'ora ci ritrovi tutti in uno strip. C'è chi rime, chi fa su, chi è fottuto e non c'è più. Chi resiste butta giù un altro room. Non te lo ricordavi, siamo ragazzi bravi. Di giorno siamo sani, la sera là di Dari. Sei come noi, siamo uguali ed ogni notte ci ricadi. Come on everybody. Noi spingiamo l'hip hop come Fonzi col rock. Se ti piace il mio show, ehi, muovi il culo, scuotilo a tempo per questi bro. Batti le mani, scuoti le mami. Muoviti Franci, Claudia, Patti e Dani. Veronica e Vale, fino a domani, oh sì. Come on everybody. Noi spingiamo l'hip hop come Fonzi col rock. Se ti piace il mio show, ehi, muovi il culo, scuotilo a tempo per questi bro. Batti le mani, scuoti le mami. Muoviti Franci, Claudia, Patti e Dani. Veronica e Vale, fino a domani, oh sì. Come on everybody.